Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it. In questa puntata di Transfeminonda, che va in onda il 1 gennaio del 2022, sono le 10 del mattino, e auguriamo veramente a chi ci sta ascoltando, che immaginiamo sia anche un po' ancora addormentato, questa puntata, e auguriamo un buon anno, un anno favoloso, un anno di lotta, un anno di resistenza e un anno di grandi cambiamenti per tutto. E io sono Mari, come sempre, sono qui con Andrea Ruggeri oggi. Ciao Andrea.
Ciao a tutti.
E stiamo per presentare il libro di Andrea che si intitola Briciole di notte. È un libro che è stato pubblicato dalla casa editrice L'Erudita e che ha le illustrazioni di Alessia Tsimas. Poi parleremo durante questa presentazione anche appunto di queste illustrazioni. Innanzitutto vorrei ringraziare Andrea per essere qui con noi oggi e vorrei chiederti, così come faccio sempre con tutte le persone che partecipano a queste puntate di Transfeminonda, in onda, di presentarti a partire dal tuo nome, perché io ho letto il tuo libro e a un certo punto c'è questo brano, questa poesia in cui tu dici: odio il nome Andrea, odio chi lo usa. Quindi ti lascio la parola appunto per questa presentazione e anche per raccontarci del tuo nome.
Perfetto, così entriamo subito nel vivo un po' del libro. Ciao a tutti, io sono Andrea, a nome anagrafico Andrea Ruggeri, e ho anche tanti altri nick, tanti nomignoli, tanti soprannomi che nel tempo sono anche diventati parte di me. Però parto anche dal presentarmi come persona queer, non binary e attivista sin dalla nascita, in realtà, perché non c'è mai un momento in cui non mi sento di essere stata attivista, così come ci sono sempre stati tanti coming out che si sono susseguiti e questo libro un po' li racconta. Io vivo a Bologna, parlando di geografie vivo a Bologna, però ecco, mi muovo molto nel territorio italiano e in Europa, e nasco a Palermo e mi trasferisco qua per studiare come tanto. Per quanto riguarda il libro, e così entriamo poi anche nella domanda che ci ha fatto Mari, io questo libro l'ho prodotto, cioè diciamo l'ho creato durante il primo lockdown, nel senso che tutto ciò che è scritto in questo libro è stato scritto precedentemente, ma durante il lockdown ho messo in ordine i miei pensieri, tutti i pensieri che avevo scritto negli anni precedenti. E ho diciamo fatto un po' questo ordine, che anche è stato molto catartico, e nel farlo ho continuato e ridato vita a quello che è un po' la mia spinta, chiamiamola spinta poetica, perché ho ritrovato tante cose che affrontavo nella terapia e le ho ritrovate nei miei diari. Questo libro è proprio una raccolta di pezzettini di diario tra poesia e prosa, e pezzettini che sono pezzi di me, e quindi questo già un po' mi ritorna anche le briciole, e briciole poi di notti, perché le notti sono per tantissimi motivi nella mia vita quasi più importanti dei giorni, e i momenti del silenzio, i momenti in cui ho il controllo, cosa che non avevo in casa, cresciuta in una casa violenta, e in questo poi ecco ho ricominciato anche a scrivere tanto dopo aver grazie alla terapia ho affrontato delle cose, aver riscoperto queste cose nei miei diari, e poi ho fatto questa scelta di pubblicare, questa scelta di mettere tutto insieme e consegnarlo alla collettività di cui faccio parte.
Ecco, partirei proprio da questa ultima tua affermazione ed è la prima riflessione che vorrei fare con te, no? Proprio a partire da quello che tu hai scritto nella presentazione del libro, no? Nella prefazione, quando dici che questo libro vuole essere un racconto politico. Tu scrivi dare significato politico anche ai dettagli intimi della mia vita e ciò che ha reso fondamentale la pubblicazione delle poesie. Ecco, a me leggere questa frase ha un po' rimandato, vista la differenza di età fra noi, agli anni 70, no? Quando appunto avevo scritto su una mattonella che poi ha accompagnato praticamente tutta la mia vita il personale politico. Facevo in quei momenti, in quella fase, no? Appunto verso la fine degli anni 70, l'esperienza del femminismo attraverso l'autocoscienza. Ecco, volevo chiederti, secondo te, esiste un filo di continuità, no? Di storicità tra quegli anni, quel femminismo e quello che l'elaborazione che è continuata in tutti questi anni, che ha prodotto, che ci ha portato al transfemminismo, all'autocoscienza, come partire dal sé, dal proprio vissuto. E volevo anche ricordare, appunto, quanto la politicizzazione dei nostri percorsi di autodeterminazione, di affermazione di genere o di transgenere, in questo caso, no? Nel caso appunto delle persone non binarie, come appunto questo si vive rispetto al discorso del superamento del binarismo di genere, che non è evidentemente l'unico orizzonte possibile. E mi è piaciuto anche molto, la butto qua, no? Questa frase che tu hai inserito all'interno del libro a un certo punto, quel ti amo nella parola lo ti amo, che è una bellissima frase, rimanda appunto a questo amore, a questa passione che comunque è parte, no? Dell'attivismo, della vita politica.
Grazie mille dei tanti spunti, proverò un attimo a metterli insieme e grazie anche per aver notato queste cose che in realtà sto notando proprio facendo le presentazioni, cioè appunto è un percorso che va on and off, recupero le poesie, le metto insieme, le pubblico, poi non guardo più il libro, poi lo riprendo durante le presentazioni e riscoprire questi pezzettini è veramente strano, perché come tante persone vittime di violenza, ho un complesso dell'impostore grande quanto 10 case, quanto un palazzo, e quindi ho alternato periodi in cui non ritenevo di dar valore a questa cosa. Anche all'inizio non ti nascondo che questo voler dare più il valore politico che il valore artistico anche all'opera nascondeva un pezzettino di complesso dell'impostore. Cioè, non valgo niente come artista, sto facendo questa cosa solo come attivista, che è una cosa che ho fatto per tanti anni, quindi, che continuo a fare da tanti anni e quindi so fare, invece come artista zero. E riappropriarmi di questi aspetti, metterli insieme, che per me è la cosa più importante, perché nelle nostre lotte ci rendiamo sempre più conto che siamo migliaia di sfaccettature insieme, non siamo soltanto una cosa. E quindi mi fa anche riappropriare sempre di più della mia identità e della mia identità singola, ma anche quella collettiva. E qui mi collego a quello che dicevi dei vecchi femminismi, chiamiamoli così, senza offesa. Ma io ho iniziato il mio percorso femminista, transfemminista, e ho iniziato a leggere tante femministe, italiane e non. Lonzi, Melandri, Adrienne Rich, Butler, poi un'altra che amo tantissimo, Monique Wittig. Quindi tra queste letture, poi ne ho lette anche altre, articoletti, ho sempre provato proprio avuto fame di leggere questi tipi di scritti, perché mi davano qualcosa che sentivo mio, cioè non mi sentivo quasi legittimata a spendermi in un'assemblea, in una piazza, senza sapere da dove venissi, perché io potessi fare quell'assemblea, no? Cioè il motivo per cui io posso oggi, no, dirmi non binary, utilizzare i pronomi femminili per me, e spendermi in piazza con certe parole, certi termini e certe categorie politiche, e grazie a loro. E quindi è una costante ricerca e arricchimento del contenuto che io voglio portare nel mondo, per me è fondamentale. Ma al di là, diciamo, di questa roba più intellettuale, è anche proprio servito tanto a me come persona. E mi è servito perché il mio coming out come persona vittima slash survivor di abusi sessuali, di violenza in casa, è qualcosa che è stato, è stato a lungo tenuto dentro, è stato a lungo proprio nascosto dentro di me. Guarda, io in realtà ho fatto coming out su questa cosa a 27 anni, adesso ne ho 30, quindi è anche proprio una cosa recente. Però nel tempo era come se era qualcosa che non potevo dire. Temevo che venisse letta male, temevo che venisse collegata alla mia identità di genere, al mio orientamento sessuale, a tutta una serie di cose. Non volevo tante cose, non so, non volevo questa onta quasi, me ne vergognavo. E quindi trovare anche nella forza, nel coraggio di donne e persone, soggettività, che nel passato hanno fatto coming out forti, che si sono anche spese nel mondo dell'accademia, nella letteratura, portando appunto l'intimo, i dettagli intimi, come qualcosa che ha una valenza politica, per me è stata un'ispirazione e anche un po' un passaggio di testimone, no? Continuiamo tutto, anche nel nostro piccolo, anche facendo male o scrivendo bene, non importa. Ma tutto dobbiamo continuare a fare questa condivisione del dettaglio intimo e valorizzazione di questo come messaggio politico. Quindi grazie di aver fatto il collegamento.
Grazie. Sì, io poi devo aggiungere che dal punto di vista politico ho dovuto poi abbandonare, perché erano i tempi in cui cominciava quella teoria meravigliosa, no? Della differenza, che ha segnato uno step importante, no? Un cambio proprio di paradigma e di prospettiva. Non era più l'uguaglianza, la parità, il nostro obiettivo, ma la diversità, l'affermazione della differenza e delle differenze. Purtroppo questo tipo di femminismo poi ha portato al vincolarsi ad un'unica differenza come possibile, no? Cioè quella del soggetto donna da parte appunto di alcune femministe o di alcune che si definiscono femministe, ma di fatto hanno un pensiero transescludente e quindi non possiamo più ovviamente definirle femministe, perché chi poi esclude altre soggettività non può essere all'interno di questa meravigliosa marea transfemminista. E ti direi adesso di lanciare una delle quattro canzoni che avevi scelto. E quale lanceresti adesso che ci sta con quello che stavamo
Allora,
dicendo?
adesso volevo in realtà lanciare, per un po' contraltare, o meglio aggiungere, fare qualcosa di complementare, The Blaze Virile, che è una canzone di una band con un video molto interessante con due ragazzi maghrebini che fumano, si baciano, e l'ho collegata nel mio testo perché il mio testo ha una playlist con una poesia sulla vergogna omofoba.
Ecco, poi parleremo appunto del rapporto con la musica. Io sono qui, tra l'altro, molto emozionato perché sono tornato a registrare questa puntata nella sede di Agora Sor Radio, che è la radio con cui ho collaborato quando vivevo a Madrid e avevo uno spazio legato al Quinsem. E sono qui con Cesar che ci sta aiutando con tutta la parte tecnica e gli chiedo se ha The Blaze da mandare adesso in onda. Ecco, qui ascoltiamolo.
Alec, veux-tu joindre?
Ecco, questo libro racconta un periodo molto ampio della tua vita, va dal 2008 fino al 2020, no? Sono 11 anni di vita, un percorso molto importante. E tu ricordavi appunto che quanto la musica influenza, non influenza, è parte, no? di questo percorso. C'è proprio nel libro un intreccio importante tra immagini e musica, no? Appunto, il tuo libro rimanda ad una playlist, praticamente ogni brano del libro rimanda quindi ad un brano musicale, e ci sono anche le immagini che sono state curate da Alessia, che ricordiamo Alessia Tsimas, che appunto ha lavorato su questo, che però fanno parte anche dei tuoi diari. Ecco, raccontaci un po' questo intreccio.
Assolutamente, grazie. E, intanto, vabbè, questo pezzo ogni volta che lo ascolto è veramente stupendo, quindi andatevi ad ascoltare questa band che secondo me è veramente merita. Allora, intanto Alessia Tsimas, Tsimas scritto con la T e la Z all'inizio, Z, scusate, ma Tsimas, ve la consiglio anche come persona a seguire su Instagram, la trovate con nome e cognome. E lei è una illustratrice, e lei è di Palermo e per metà è greca, quindi ci conoscevamo da Palermo, ci siamo ritrovate a Bologna, in realtà ci siamo praticamente ritrovate per strada, cioè sapevo che era qui, provavamo a cioè, sapevo che si era appena trasferita, però poi proprio andando a fare la spesa l'ho incontrata in via Ugo Bassi. Quelle robe della vita, ed è stato proprio nel periodo in cui stavo facendo questa cosa. E avevo in mente due persone illustratrici a cui chiedere, ma in realtà non ho chiesto più a quelle persone, ho chiesto ad Alessia. E ho trovato in Alessia la persona perfetta, adatta per questo tipo di progetto che avevo in mente. Quello che avevo in mente, che in realtà Alessia mi ha aiutato, no, a far diventare anche realtà, era restituire non soltanto i versi. Quando si sfoglia questo libricino si vede che non ci sono solo versi, che c'è anche della prosa, diciamo del testo diaristico, e le poesie sono in ordine cronologico, come menzionava appunto Mari, e questa è stata una mia scelta proprio per restituire anche l'evoluzione, ma anche i diversi stimoli che durante la vita una persona ha. C'è una persona queer, anche se vittima, anche se survivor, magari va in discoteca, quindi scrive la poesia sulla discoteca, si innamora, primi amori, prime scopate, o primi odi, grande odio, grande violenza, c'è di tutto. E quindi mi interessava dare questo tutto. E come estensione delle parole ho trovato la musica, che per me poi è stata sempre parte integrante del mio processo di scrittura, nel senso che soffro, uno dei motivi è il fatto che soffro di acufeni, e per me concentrarmi viene più facile quando i rumori attorno sono di più, e quindi, ad esempio, mettere le cuffie e mettere la musica forte è meglio per studiare, per scrivere, per sentire i miei sentimenti, i miei pensieri, le mie emozioni. E quindi se sentivo lo stimolo di scrivere, ma ancora oggi in realtà, è proprio sento una specie di spiritello, cioè non so come dirvelo, ma sento quella roba là che vuole scrivere, metto le cuffie, mi alieno e scrivo. E quindi per me è stato fondamentale mettere le canzoni con ogni poesia. Molte delle canzoni, non tutte, ma la maggior parte, sono proprio legate a quelle poesie. E alcune perché erano parte del processo creativo, o altre per un significato, diciamo, collegato, come quella che abbiamo ascoltato, che è appunto una poesia che rimanda a un mondo dove l'omosessualità è qualcosa di non accettato, quindi un po' al mondo arabo odierno, però in una casa chiusa dove questi due ragazzi si liberano della loro virilità, nella loro mascolinità. E poi volevo aggiungere il discorso delle immagini, Perché per me scrivere poi è sempre stato scrivere a mano. Scrivere a mano nei miei quaderni, quaderni che ho tenuto, e guardate ancora, gelosamente insieme a me dal momento in cui ho iniziato a parlare con questo diario e in cui ho iniziato a creare questo mio mondo, altro mondo. E un ubimbo in una casa violenta, se sopravvive, crea il mondo per sopravvivere, quindi si crea il suo mondo altro. Io mi ero creata questo mondo altro che è diventato parte integrante di me, della mia identità, e dialogavo con questo mondo altro anche proprio con i segni nel quaderno, con gli strappi, inserendo articoli di giornale che strappavo, trovavo una roba queer, una roba, non so, le donne, il maschio e la femmina, e si vedono queste cose nelle illustrazioni. E la trovavo e quindi la infilavo in questo diario, così non buttavano il giornale, che ne so, magari il Venerdì Repubblica, quei giornali un pochino più così in Italia, e li salvavo. Era proprio importante per me averli, e non pensavo che questa cosa fosse un tesoro. E poi scattavo fotografie con una macchina fotografica analogica che è là dietro, è qua dietro di me, ed è una Minolta dell'89, perché avevo questa passione del rullino. E quando ho presentato tutto questo materiale ad Alessia, lei è stata una visionaria nel riuscire a mettere tutto insieme e associare a delle poesie quell'immagine che aggiuntiva, quell'immagine complementare del testo poetico. Per dare un po' un'idea, una contezza di queste altre parti, no? Legate alla poesia, che non è soltanto quei versi là, ma è anche un immaginario un po' sfocato, un po' bianco e nero, e poi ha aggiunto anche nella copertina i colori della bandiera non binary, che appunto ci tengono a esaltare.
Grazie, bellissima. Infatti non possiamo definire questo un libro di poesie perché è un libro estremamente complesso, no? Perché appunto c'è poesia, c'è musica, c'è immagine, c'è veramente tanto, no? Per potersi definire semplicemente un libro di poesie. Ecco, uno dei passaggi che mi ha colpito, vorrei leggerlo adesso, scusami se non lo leggo bene.
Ma non c'è nessun modo, guarda, se vuoi ti faccio la parte. Allora, nella presentazione del libro, io, cioè nella introduzione, dico a voi per voi, perché per me la poesia non è mai stata mia, cioè non l'ho comprata, non... semplicemente è passata da questa mano e l'ha scritta, ma è una roba nostra, cioè di tutto. Quindi, e poi la poesia per me è un mezzo importante proprio perché. Cioè, mi è sempre stata presentata come qualcosa come i testi delle canzoni, qualcosa che è libera dall'interpretazione assoluta, ma ognuno può interpretarla da sé. Quindi, quando io ho scritto una poesia, poi può diventare anche la poesia di Mari con la sua lettura. Quindi, fai quello che vuoi, è tutta tua.
Vado con la mia interpretazione.
Ecco.
Ok, pestateli tutti, questo gridano ogni giorno tutti, tutti loro, e le loro TV e le loro pubblicità, ed i loro titoli e i loro libri. Ti costringono al ghetto, isolato da chi è infetto da loro. Mostri, mostri, mostri sono loro. Ecco. Volevo partire da queste parole perché abbiamo fatto insieme questa esperienza molto, molto bella ultimamente degli stati generali, no? Di questa assemblea che ha avuto una partecipazione altissima da parte di tutta la comunità LGTBQIPA+, con tantissimi tavoli e devo dire con un livello veramente di partecipazione e di elaborazione molto molto alto, che tra l'altro è a disposizione perché i report sono stati pubblicati. Veramente io colgo l'occasione per invitare le persone a leggere questi report e queste elaborazioni che ci sono state. Ecco, io ho partecipato tra i tavoli a cui ho partecipato, anche a quello al tavolo di fuoriuscita dalla violenza, e c'è stato un intervento molto interessante che rimandava proprio a questi mostri, no? a questo sistema stesso che negli ultimi tempi sta, cioè che ha sempre generato ovviamente violenza, perché è un sistema patriarcale legato al capitalismo e abbiamo sempre vissuto questa violenza, però negli ultimi mesi abbiamo, e negli ultimi anni abbiamo visto un incrementarsi, no, di queste posizioni, tutto il discorso sul gender, adesso il disegno di legge presentato da Pillon per l'educazione sessuale nelle scuole, tutto il tema della psichiatrizzazione, della categorizzazione, della patologizzazione dei percorsi a cui purtroppo il sistema chiede che ci si sottoponga per poter arrivare alla nostra affermazione di genere. E ci troviamo in una fase in cui io ho un po' l'impressione, tra l'altro confermata, sto leggendo un libro che ho trovato qui in Spagna che si chiama Transfemminismo o Barbarie, confermata anche dall'analisi di chi interviene in questo libro, no? di un ritorno indietro, no? di argomenti che all'interno del movimento parevano scontati, superati, pareva di non doverli rimettere in discussione, che invece vengono rimessi in discussione. Cosa pensi tu di tutto questo? Qual è la tua esperienza in questo senso? Ci troviamo tra un'elaborazione di pensiero molto avanzato, molto più radicale, molto più avanzato del passato, e con una risposta mostruosa, invadente, che abbiamo visto anche in quell'applauso al Senato sul DDL Zan. Ecco, secondo te che momento stiamo vivendo rispetto a questo?
Grazie di darmi la dignità, diciamo, di poter rispondere a questa domanda, che veramente richiederebbe trattati e conferenze e convegni, penso. E, guarda, posso parlare appunto partendo da come la vivo, no? Vivo in una bolla, a Bologna, come si sa. Vivo nella mia bolla, mi creo la mia bolla, come tante persone LGBT, e più ci creiamo, no? Perché dobbiamo sopravvivere, vogliamo vivere, non dobbiamo soltanto sopravvivere, vogliamo vivere e vivere sempre, e quindi ci creiamo le nostre bolle, ed è veramente strano quando si esce dalla bolla e si vedono i mostri, si vedono gli applausi al Senato, si vedono le persone che seguono la sorella in macchina la uccidono perché sta con un ragazzo trans, è successo 2 anni fa ormai, o forse l'anno scorso, in Campania, e tantissimi altri omicidi o violenze. Quindi è veramente strano quando, no, vivi in questa bolla e poi ricevi quella notizia che è una bomba, perché non ti rendi quasi conto che c'è questa pericolosità fuori dalla tua bolla. Però viviamo in un clima pericoloso, viviamo in un clima dove, quando c'è stato un governo giallo-verde, avevamo tutto più paura di stare per strada e ci accontentiamo del male minore, perché non possiamo quasi fare altro, e non va bene così. Non va bene così, agli stati generali questa roba l'abbiamo non solo gridata, ma l'abbiamo elaborata e abbiamo proprio creato dei piani, delle proposte accessibili a tutto, anche alle persone, ai mostri, che vogliano capire, perché non siamo solo in questa battaglia, siamo sempre di più, sempre più gente capisce l'importanza di questa battaglia e del collegamento, come dicevi tu, con tantissimi altri temi, e dell'intersezionalità di questo tema. E, quindi noi persone che le viviamo poi in prima linea, no? Le intersezionalità, e abbiamo proprio un po' questo, e che abbiamo anche la forza, perché c'è anche il discorso della forza, cioè io adesso ho un'età e un tipo di vita, di storico, per cui riesco ad avere la forza per stare in prima linea, di partecipare agli stati generali, di muovermi e di vivere, no? Anche con un certo tipo di espressione di genere, ma ci sta anche che ci siano delle persone che non vogliono farlo, e quindi per tutto, quelli silenti e quelli non silenti, bisogna portare avanti questo tipo di battaglia. Gli stati generali per me è una roba figa, cioè, detto fuori, ma è un punto della storia importante, della nostra storia, perché rispetto a Mari, io nasco negli anni 90 e vedo Arcigay come qualcosa che nella mia vita non ha avuto un ruolo se non per fare le discoteche. Lo dico con tanto amore, però non ho vissuto quell'importanza politica di Arcigay o di altre associazioni storiche nella politica LGBT più italiana. E ho invece visto tantissimi, ma tantissimi movimenti dal basso che sono nati, ma alcuni sono, no, non sono più stati continuati, ne sono nati altri, ma siamo veramente pieno, in Italia come negli altri paesi, pieno di movimenti, gruppetti di universitari che poi diventano associazioni, o gruppetti di gente più grande, di qua, di là, c'è veramente tanta, tanta, tanta gente. E agli sette generali l'abbiamo visto perché c'erano genitori trans e ragazzini di 16 anni, o c'era gente che fa i lavori più disparati. E quindi per me questo tipo di percorsi sono quelli che andrebbero valorizzati e sui quali dovremmo convergere per poi risultare al legislatore con una forza ancora più determinante.
Vai con il secondo brano musicale, ne abbiamo bisogno. Vai con la
Sì,
forza.
andiamo visto che parliamo di mostri, con una canzone italiana che riporto un po' in auge, Mambassa, canzone d'odio.
Solo un po'.
a questo punto io credo che ci vada bene un'altra lettura, quella del 9 marzo del 2011. Lo amavo, era il partner ideale per una coppia, fotocopia delle coppie eterosessuali, inseriti socialmente attraverso i nostri larghi gruppi di amici, famiglie piccolo-borghesi che si sarebbero amate attorno a noi. Avremmo superato le sfumature dell'omofobia che ci circondava, adottando i colori di quello sfondo in cui siamo cresciuti. Per fortuna, lui era già sessualmente più emancipato e riteneva sbagliato creare una coppia con me mentre si intratteneva online in altri modi. Quell'onestà mi ha salvato da un mare di noia. Ecco, questo pezzo mi piace particolarmente, essendo io una persona, oltre che non binaria, anche poliamorosa. Da questo tuo brano emerge una critica, no? Quel rischio possibile che per certi aspetti la nostra comunità possa anche riprodurre schemi e ruoli dell'esistente, cioè ritrovarsi poi all'interno di quei binarismi, no? Lo vediamo anche in alcune scelte, no? Anche rispetto alla propria identità di genere, no? In quei binarismi e in quelle gabbie dello stesso patriarcato. Secondo te c'è questo rischio?
Cioè, lo viviamo. Sì, è una delle, secondo me, una delle cose più importanti, collegandoci anche agli stati generali, e lavorare su, più che sui mostri, i propri mostri, quelli che stanno dall'altra parte del mare, che sono così mostri che è meglio abbandonare, è meglio non dialogarci. E per me è molto, molto importante invece lavorare sulle minoranze un po' perdute. Se posso permettermi di dire che sono perdute, però appunto su quelle persone che fanno parte della comunità, che fanno parte delle soggettività minorizzate, che però per un motivo o un altro hanno magari ottenuto quel grado, quel privilegio, quel gradino in più nella scala dei privilegi e adesso si comportano, guardano dall'alto noi che siamo più sotto. Quindi per me loro sono un target, cioè sono delle persone con cui dialogare e anzi sono delle persone che dovrebbero creare quella catena insieme a noi per sostenere più su tutta la comunità. Quindi sì, però questa poesia mi fa sorridere sempre tantissimo perché ci trovo una maturità che sapevo di non avere in quell'epoca e quindi sorrido sempre perché dico, cazzo, brava Andrea. Cioè, potevi veramente finire male perché c'era proprio dietro quando dico anche quel discorso del mare di noia, c'era proprio dietro tutta quella noia piccolo borghese dei pranzi. E adesso che siamo in periodo di feste, la rivedo: i pranzi di Natale, i regalini, tutte quelle robe là che per fortuna è evitata.
E che anche io evito ormai da anni, devo dire, perché poi riproduco in una maniera pazzesca proprio tutto il simbolico del patriarcato, cioè è proprio lì, non riconoscono neanche le contraddizioni, no? Di quello che ultimamente ho partecipato a un po' di messe di Leo Bassi, che è un clown italo-spagnolo, un po' di tutto il mondo, insomma, assolutamente nomade, no? Che ha messo su questa iglesia cattolica in cui il pato, cioè un anatroccolo giallo, è il dio, no? Perché appunto non ci si può aspettare nulla, non può fare miracoli, no? E che ha costruito questo presepe, no? Di come sarebbe adesso la natività se Gesù nascesse adesso in Palestina con i checkpoint, con Giuseppe fermato dagli israeliani perché è clandestino e non il padre del supposto figliolo che invece è con questa Madonna incinta e non in una relazione matrimoniale con Giuseppe, cioè, quindi insomma sarebbe veramente in una situazione poi di occupazione, eccetera, quindi veramente tutto questo
Nella dura.
potrebbe scardinarsi da solo, no? Come lettura simbolica. Ecco, vogliamo andare con un altro brano?
Se vogliamo, sì. E adesso abbiamo fatto, diciamo, due uomini, adesso invece voglio fare una bella band di donne. Si
Vai.
chiama The Jezebel, The Man Is Dead.
Adesso invece ti chiederei di leggerla tu una poesia, quella che hai scritto il 2 novembre del 2009, il giorno dopo della morte di Alda Merini, una poesia che è dedicata proprio a lei. Volevo che ce la leggessi e ci raccontassi quanto ha contato Alda Merini nel tuo percorso. Ecco, questo.
Allora, questa domanda di Alda Merini viene più volte e il collegamento con lei un po' c'è relativo anche al fatto che ho iniziato a scrivere, no? E era l'unica poetessa vivente che vedevo, no? Cioè, studiavo, era un periodo in cui ero ancora a scuola e quindi o leggevo di gente che ha scritto morta, oppure c'era questa persona che andava in TV, quindi per me era possibile diventare poeta, no? E poi c'è la sua morte, poi c'è anche tutto quello che lei fa, cioè, o meglio, tutto quello che lei vive in relazione agli ospedali psichiatrici, a quei luoghi. E E quello per me è anche sempre stato un gran fantasma, no? E lo sentivo già da piccola. Hai vissuto queste cose, quindi diventerai così. Hai vissuto queste cose, quindi rischi di. Probabilmente mio nonno, che ha abusato di me, era una persona, diciamo, con problemi psichiatrici, sicuramente. E quindi anche il timore di vedermi diventare come lui. E di invece magari finire anche, no, in un ospedale, una cosa di questo tipo, mi faceva tanta paura. E nelle parole di Alda vedevo tanta, mi sentivo vista, non lo so come dire. Quindi mi ha, diciamo, ispirato questa poesia che vi leggo. Si chiama Intermezzo, dialogo acceso fra molti io. Mi sto conformando, mancanza di idee, di inventiva. Sento avere i blocchi loro, ma di avere la gravità per percepirli, l'udito per sentirne l'impronunciabile invalicabilità. Non riesco a trovare parole, bloccato nell'ignoranza, senza vie di fuga, ho voglia di volare senza aver le ali. Resterò qui a terra, umile. Forse avrei bisogno delle tue di ali. La leggerezza del corpo non mi aiuta a librarmi per alcun cedo. Allora, controvoglia, mi darò all'edonismo sfrenato. Ma sono anche qui incapace, bloccato da inspiegabili catene. Catene. La colpa è solo loro. Loro che ti hanno cresciuto nell'invidia e nella repressione, loro che ti hanno mozzato le ali prima ancora di averle. Chi potrà liberarmi? Io stesso sarò soterra di un'ingiustizia croce in un ingiusto mondo che non ti merita. Eh sì, ma calma. Non ti gonfiare, non sei nessuno. Guardati, non sei nessuno. Tu, regnante del tuo, solo tuo regno, nella terra di nessuno, sei solo, inferiore solo a te, superiore solo a te, l'unico campione, l'unico perdente.
Grazie Andrea, è veramente bellissima, letta da te, poi anche molto più bella. E tra l'altro, ecco, parlando proprio di questo mondo, sei solo, eccetera, poi ho trovato questa frase un po' criptica, no? Del 14 agosto del 2018, un passaggio mancato. Una transizione senza dilazione che ha messo a dura prova mente e corpo. Dorothy Allison, una nudità necessaria in una città calda, in un ordine normato. Combatto e creo il mio mondo nuovo. Ecco, mi pare uno step verso, no? La creazione dell'alternativa, quel mondo nuovo, quel tuo spazio, quel tuo essere, quella tua affermazione.
C'è molto, sì, hai colto bene. Dorothy Allison poi è una gran compagna, attivista, scrittrice statunitense, e lei ha scritto un libro che l'ha resa molto famosa, che si chiama La bastarda fuori dalla Carolina, e che è un libro semi-autobiografico. Poi ha scritto anche il libro autobiografico, ma diciamo il suo libro è un libro principe, perché lei da femminista ha parlato di quello che chiamano il white trash, quindi della vita di abusi all'interno della gente, diciamo, che vive ai margini, bianca, negli stati del sud degli Stati Uniti. E quindi anche un po' questo collegamento con lei, che è un'attivista storica e che ha preso parola su qualcosa anche lì un po' taciuta, cioè la violenza che si subiva in quanto bambine in delle case in cui le donne comunque erano le uniche figure ferme, gli uomini o andavano in carcere o tornavano, erano ubriachi, e quindi questo suo mondo mi richiamava molto. E lei, ho letto questi suoi libri, parla anche di nudità, no? Della vergogna, e in un suo passo parla di questo fatto di camminare nel mondo in una nudità ritrovata. E quindi faccio un po' questo collegamento perché mi ha parlato molto e ve la consiglio. Ecco.
Guarda, io ti ringrazio tantissimo, è stato veramente molto bello essere qui con te oggi e raccontarci, dialogare su questo libro che continuiamo a consigliare, Briciole di notti, edito dall'Erudita. Ricordiamo anche che nel podcast troverete, come sempre, tutti i link, anche il link ad un'altra presentazione che hai fatto alla libreria Antigone, e in modo che appunto si possa anche continuare questo percorso. E volevo salutarti con una frase. È vero quello che dice Dida, che non abbiamo tra l'altro presentato, Dida de de Dudu alla fine
Il
del
regno diario.
Ecco, alla fine del libro, adesso poi magari lo presentiamo appunto chi è, e alla fine del libro dice: resti silenzioso, non mi racconti i colori, mi fai ricordare solo quando tutto è stato brutto. È vero che scrivi solo quando tutto è stato brutto?
E allora, quel pezzettino è appunto in chiusura del libro. E, allora, Didu Dida è in realtà il mio diario. Nel mio bisogno, no, di parlare in realtà a me stesso, poi fondamentalmente, creo questo personaggio che ha due D nel nome e poi qualsiasi altra vocale. Quindi in ogni pagina del diario lo chiamo diversamente, poi la saluto e, a fine di ogni passaggio, come se le lasciassi proprio un pezzettino di me. Ciao Dida, oggi non capisco il mondo perché non... e poi chiudo. E in questo tipo di, no, di lavoro poi succedeva appunto che mi rendevo conto che le parlavo soltanto nella tristezza, e un po' come mi risuonavano in testa quelle parole che diceva Luigi Tenco quando lo intervistarono e gli chiesero perché scriveva canzoni tristi, e lui disse: perché quando sono felice esco. E quindi, un po' parafrasando questa cosa che c'è sempre in testa, ricalco quel pezzettino e mi chiedo questa cosa. Perché è come se chiedersi se la tristezza la metti là per lasciarla lì, se sei davvero così. Cioè, mi chiedevo: ma Dida che cosa conosce di me? Lo sa quando sono felice, lo sa tutti quei mesi in cui non le scrivo perché sono felice. Quindi era un po' questo. È tenero.
Moltissimo. Secondo me comincerai a scrivere anche di quando sei felice. Voilà. E il prossimo c'è ci sono dei percorsi aperti?
Sì, cioè dovrei andare a Udine a fare una presentazione con un'associazione universitaria e poi dovrei farne un'altra a Torino all'aperto in primavera. Siamo sempre al lavoro per fare altre presentazioni. Mi interessa molto portare questo libro in giro e parlarne insieme alla nostra comunità, perché penso faccia parte di un'elaborazione che faccio anche, no? Insieme a voi. E infatti ti voglio ringraziare tantissimo per avermi ospitata. E per me veramente queste tappe sono importanti. Poi in un periodo così, no, fine anno, comunque, o iniziare un anno nuovo insieme è veramente una cosa, secondo me, con dei bei auspici. E quindi volevo fare gli auguri a tutti coloro che ci ascolteranno e ringraziare te, Mari, ringraziare Cesar per l'aiuto tecnico. Seguitemi sui social, AndreaMoGR su Facebook, oppure trovate anche il libro sul sito di Antigone, trovate il Linktree con il mio nome, sentiamoci.
E vai con l'ultimo brano musicale, così ci salutiamo con questa musica. Grazie mille per essere stata qui con noi e per averci raccontato di questo meraviglioso libro. E buon anno a tutti. Ciao.
Metto questa. Ciao.